Faccio la valigia. Lui dice, se vuoi, ma mi sono permesso di farti trovare sull'aereo un guardaroba completo secondo quelli che sono i tuoi gusti. Mi galvanizzo come i bambini piccoli. Principe di Galles, 4, 2 Glen Check, uno grigio con righine rosse, uno con righine azzurre, dice lesto lui. Ne capisce di abiti questo bastardo. Cerco di coglierlo in fallo. Tweed? Mi sarei permesso un Donegal. Ben fatto, dico io pulsante come in un vecchio orgasmo. Mi sarei permesso di prenderti anche un morning coat. Non hai sbagliato, aggiungo conciliante. Però un dubbio atroce sul suo eventuale dilettantismo mi permea il cranio. E allora domando, ma come ti sei regolato con le misure, scusa? E lui non mi cade in fallo. Ratto mi ha fatto prendere le misure un pomeriggio che ti sei addormentato nel suo ufficio. C'ha le idee chiare e articolate questo miliardario del cazzo, poche storie. Ed è meglio andargli dietro. Se poi non voglio che mi venga lui dietro a me, e allora sono dolori insopportabili, si capisce. Vado avanti con la lista della spesa e salto di palo in frasca. Non scopo da 4 anni. Tu puoi aiutarmi senza sforzi miei in tal senso. Lui la fa facilissima. Fossero questi i problemi. Che intendi? Che non hai neanche idea di chi ho intenzione di proporti a livello femminile per il tuo futuro? Bada che sono sempre stato abituato bene. E poi sono avvezzo al livello estetico di Manaus, che è elevatissimo, un livello che urta contro il paradiso. Giusto, dice lui. L'aldilà è un soppalco. Ma sai benissimo che anche il livello italiano non è da meno. E io, lì, sono come il faraone. E se non dovesse piacerti, allora devi sapere che negli anni della tua assenza dal bel paese c'è stata una vera e propria migrazione dall'est e non hai neanche idea di che cos'è quel tipo di bellezza. Quelle sono tigri di ghiaccio. Non fare il sapientone, dico io. Sono stato a Budapest svariate volte. L'ho invasa io, la Polonia. Lui ride. Ma quella è roba superata. Io ti parlo di Tallinn, Riga, Vilnius. Che nomi strani queste ragazze, faccio la gaffa io. Sulla geografia si sa è notorio, lacune vertiginose. Ancora una volta colpa della stronza professoressa delle medie. Amava i caffè corretti con l'anice alle 8 di mattina, anziché spazientirsi sui sussidiari. Sorride Fabio, con l'Atlante stampato nel cervello, e mi corregge. Ma non sono nomi, sono le capitali di Estonia, Lettonia, Lituania. Vengono da lì e non sono un paradiso, sono il paradiso. Lo vedremo questo paradiso, dico io e aggiungo, prendo il mio spazzolino. Al che lui capisce che sarebbe ridicolo se mi dicesse che a bordo dell'aereo c'è anche uno spazzolino nuovo, per cui se ne sta buono buono, zitto zitto, adesso. Più tardi, il libro latita nella stanza da letto matrimoniale dell'aereo privato di Fabietto. C'è giusto una collezione del Guerin sportivo sul comodino, la mestizia. Su un comò dell'Ottocento sono collocate delle riviste sui vini. Trovatemi un riccone che ammette di non capire un cazzo di vini e io vi regalo tutto quello che ho. E dietro alla spalliera del letto, lì dove gli italiani posizionano per inerzia il crocifisso, lui invece ci ha piazzato un gagliardetto di una famosa scuderia automobilistica di Formula 1. Un'ironia così da dementi non l'ho riscontrata mai più nella mia esistenza non breve. Io me ne sto sdraiato sul letto, vestito di gabardine. Mi sono provato un abito giusto per capire se quella storia delle misure non era una cazzata. E non lo era. Dopo anni atroci, ho ritrovato il senso della freschezza grazie all'aria condizionata che spadroneggia nell'abitacolo. E dal letto vedo attraverso un oblò e scorgo il Brasile di sotto. Si vede il delta del Rio delle Amazzoni, 100 chilometri d'apertura. Sembra un mare, invece è un fiume. Forse il Brasile è troppo grande per me. Non ti può mai appartenere veramente. In teoria, dopodomani sto di nuovo qua, in quell'appartamentino logoro con le tendine cadenti che mi hanno fracassato le palle e 2,3 miliardi di lire a disposizione che sono talmente tanti per il Brasile che non so neanche cosa farci, che è una vertigine solo ad organizzare il pensiero. In realtà, in cuore mio, lo so, ma non lo voglio ammettere, che è terminata questa avventura carioca. Dopo 20 anni, sto tornando in Italia, e non solo per tutta quella tonnellata di denaro e 18 vestiti di ottima fattura. Non sto tornando perché ho voglia di cantare, non sto tornando per nostalgia. Torno perché non ho niente di meglio da fare. Perché si scaricano dopo un certo tempo tutte le consistenze. Dunque la nuova vita, di nuovo. Una corrente di contentezza schietta e sincera mi percorre il corpo. Abbandono il letto e approdo in un altro vano dell'aereo. Glielo sto andando a dire dritto per dritto a Fabietto che io non ci ritorno più in Brasile. Invece, lui mi anticiperà con una proposta lusinghiera. Approdo in questo altrove laccato e non c'è nessuno, c'è solo lui, Fabietto, impettito come se stesse di fronte alla commissione d'esame di laurea. Guarda fuori dal finestrino, serio e pensieroso, mi dà le spalle. Il silenzio ovattato, in lontananza il rumore dei motori. Lui guarda fuori, percepisce la mia presenza perché senza voltarsi, con un accento da presunto nobiluomo toscano, punta dritto alla proposta. Perché non vieni a lavorare con me? Ti do 40 milioni di lire al mese. Deglutisco con una certa macchinosità. Chissà cosa pensa che io sappia fare da meritare tutta questa cascata di denaro. Tanto che gli chiedo, Fabio, ma cosa dovrei fare per meritare tutto questo denaro? Lui, perforato da una cadente linea di tristezza. Niente. Ogni tanto canteresti per me e qualcun altro in una delle mie case. Tutto qua. Per questa cifra ti puoi prendere Sinatra. È morto, Sinatra. Davvero? Con queste cifre lo puoi far resuscitare da medici bravi. Ride, ma è sempre triste, come in un lutto perenne, ricoperto da un'eterna insoddisfazione di se stesso. È normale quando, come obiettivo finale, ti sei posto di diventare direttamente il Padre Eterno. Le frustrazioni in questi casi si accumulano a miliardi ogni 3 minuti, come l'immondizia nelle metropoli, e riattacca ucciso dalla malinconia canaglia. Non voglio solo che canti qualche bella canzone napoletana. Voglio che fai anche il mio amico. Ora ci sono 1000 sfumature per mettere a fuoco il concetto di solitudine, ma qua stiamo davvero dalle parti di un mistero sconosciuto agli esseri umani. Quante volte ci siamo lamentati del nostro essere soli al mondo? Niente, in confronto agli altipiani montuosi di solitudine che attraversano il nostro Fabio, perché la sua non è esattamente una solitudine. È un abbandono, che è tutta un'altra storia. Mentre la solitudine si presenta in ultima analisi come una cornice di sentimenti, l'abbandono, al contrario, possiede solo i contorni immodificabili statuari della tragedia. La tragedia basilica della morte in vita non ci lascia vie di fuga. Di tutti gli affari di Fabio, questo della sua tragedia personale è senza dubbio il meno riuscito. E ridicolizza tutti gli altri stipulati a colpi di assegni e aste vinte al tavolino della finanza. Direttamente dall'ano al cuore mi esce una bellissima frase, semplice e disinteressata. Ma non si comprano gli amici, Fabio. Lui è severo e non ammette repliche ora. Sì, invece, tutto si può comprare, Tony. Non è vero, ragione io, ma lui questo non lo scoprirà mai. Lo scoprirà solo dopo morto, cioè tardi. Come tutti i tragici, è completamente inconsapevole della sua condizione. È questo, nessun dubbio, che lo rende per sempre bambino. Non sono forse i bambini inconsapevoli di tutto? Poi lui fa: pensa che neanche mia madre mi ama. Perché le madri sopportano tutto dei propri figli. Tranne una cosa, la megalomania, dico io sapendo il fatto mio. Questa che hai detto è una sacrosanta verità. Lo ha detto col dolore che gli sta devastando il corpo come un eczema curato malissimo. Scende un silenzio degno dell'aldilà, spaccato solo dai passi di un'hostess bella come una santa che mezza nuda appare direttamente da un girone del paradiso, ammesso che il paradiso abbia i gironi, e allunga con dolcezza nipponica un bicchiere d'acqua a Fabio per poi scomparire dietro una porta, probabilmente per andarsi a tuffare sinuosa, con lenta postura orientaleggiante, in un altro letto di rose profumate come lei. Ha lasciato infatti una scia d'odore di vita che risusciterebbe Sinatra e Dean Martin insieme. Respiro forte per drogarmi di questo profumo che mi ha riorganizzato il fidanzamento con la bella vita e poi, senza indugio, senza schemi premeditati del cazzo, glielo dico chiaro e tondo a Fabio. Accetto la proposta, Fabio. Benissimo. Dice lui. Me lo ha detto senza nessuna contentezza, forse perché lo sapeva tale e quale che avrei accettato. Perché la commedia umana dei poveracci è sempre la stessa, ripetitiva e prevedibile, e ingolfata di corruzione a prezzi modici. O forse perché è troppo intelligente per non sapere che sta avviando la sua ennesima relazione strumentale. Ha stabilito Fabio che il mondo è una grande puttana, e lui
si vuole comprare il mondo. Se lo sta comprando. Ma poi il mondo, come tutte le cose, si fa insofferente. Insofferente anche ai conti correnti miliardari. Una permuta destinata a durare poco. Non scambia mai la libertà per altro il mondo, per cui si organizza i propri spazi, i propri sottoboschi, le proprie aree di parcheggio in nome della libertà totale e poi finisce per metterglielo al culo a Fabio. Ma anche questo lui non sa, anche questo lo scoprirà dopo morto, perché nessuno, neanche io, avrà mai il coraggio di andare a raccontarglielo. Per questo i miliardari finiscono sempre per baloccarsi in un mondo cristallizzato e illusorio, perché la gente non vuole raccontare loro le cose come stanno, semplicemente per timore di perdere i privilegi acquisiti. I parassiti che succhiano non comunicano col datore di lavoro. Semplice come la prima guerra mondiale. Semplice come la seconda guerra mondiale. Semplice come i bei visi che sbocciano nelle adolescenze. Ma cominciano a farsi numerose le decadi della mia vita, e penso che ne ho visti tanti, troppi, di questi bei visi che decantano nell'adolescenza, estrinsecano odori di vitalità e poi apprezzamenti, lancinandoci tutti gli organi vitali di una nostalgia e di un'invidia che ci rendono a noi, gli appassiti, topi osceni e guerriglieri, flosci e ripiegati. Mi aggiro sornione per l'aereo. Cerco in realtà di frugare con lo sguardo per un altro istante quella hostess che sembra una santa. È introvabile. Devono averla messa sotto chiave come un dipinto a muro per non sciuparla neanche un pochino. Ancora una volta mi è interdetta la bellezza. L'Italia appare dall'aereo come un taglio di cucito senza simmetrie. Ancora uno sforzo, Tony, dentro questa vita lunghissima.